perché molto spesso questa espressione è stata usata in maniera sbagliata. La tua grazia mi basta, ciò significa non pretendere troppo, non ti aspettare tanto, non cercare di ambire a cose più alte. Perché? Perché la mia grazia ti basta, quindi accontentati di quello che hai, accontentati di quello che sei, accontentati di dove sei, perché la mia grazia ti basta. Vorrei semplicemente ricordarvi che quello che Dio disse all'Apostolo Paolo non aveva niente a che fare con il concetto della vita in abbondanza di cui parla proprio Gesù stesso. Gesù non si contraddice mai quando parla, perché Paolo ricevette quelle parole nel contesto di una preghiera che lui fece, ed era, lui chiese a Dio di togliergli la spina dal fianco. E cos'era la spina dal fianco?
Malattia.
No,
un problema
all'occhio. E gli occhi.
La spina nel fianco non era assolutamente una malattia. Questo è quello che è stato insegnato dalle Adi, principalmente, e poi insegnato dalle chiese conservatrici. Ma quando andiamo a vedere il significato della spina, in realtà, noi la troviamo nell'Antico Testamento. E troviamo questa espressione ripetuta nell'Antico Testamento quando era riferito ai popoli nemici, al fatto che Israele non avrebbe mai dovuto mischiarsi o mescolarsi, tra virgolette, perché queste sarebbero state un laccio al piede o una spina nel fianco. Nel contesto dell'Apostolo Paolo, la spina nel fianco è solo ed esclusivamente le persecuzioni che lui riceveva a causa della predicazione dell'Evangelo. Perché non voglio entrare proprio in questo argomento, perché non è l'argomento della nostra serata. Comunque vorrei ricordarvi appunto che non è qualcosa, che non è la croce da portare, che non è la malattia, che non è la sofferenza a livello fisico per la nostra vita. Ha a che fare esclusivamente con le persecuzioni che lui riceveva, e lui chiese al Signore di allentare un pochettino questa conseguenza della predicazione del Vangelo. Ma Dio gli disse e gli ricordò le promesse che gli aveva fatto quando, vi ricordate, quando apparve sulla via di Damasco, e se tu predicherai il mio Vangelo tu lo porterai ovunque, e tu soffrirai molte cose a causa di esso. Ed ecco perché poi Paolo anche usa l'espressione: io completo nel mio corpo le sofferenze di Cristo. Ricordate quando parla in Colossesi: io completo nel mio corpo le sofferenze di Cristo. Non ha a che fare chiaramente con le stimmate, non ha a che fare con dei segni particolari, ma ha a che fare con le sofferenze che erano causate dalla persecuzione. E lui, quando scrive con una certa sofferenza, soprattutto quando parla della persecuzione ricevuta dal suo popolo, dagli ebrei, dai giudei, e poi lui nei Romani sviluppa quel concetto del fatto che proprio Israele, a causa del fatto che Israele ha rigettato il Vangelo, la salvezza si è estesa a tutte le nazioni. Chiaramente è un concetto molto ampio di cui si può parlare e discutere, ci sono tantissime linee di pensiero su questo argomento, ma la mia grazia ti basta non ha a che fare né con la malattia né con la povertà, ok? Ha a che fare con il realizzare chi sei e con l'avere coscienza che ciò che sei, che ciò che predichi produce anche tante sofferenze. Paolo ha detto: attraverso molte sofferenze noi ereditiamo il regno dei cieli. Queste sofferenze alle quali lui si riferisce sono le persecuzioni dell'Evangelo. Timoteo, lui disse infatti: soffri anche tu per l'Evangelo e combatti il buon combattimento come un buon soldato, ok? E quindi ci tenevo a dirlo perché sentivo mentre cantavamo, che la mente andava un po' oltre quando la mia grazia ti basta, quindi significa che mi posso accontentare, che mi devo accontentare, che non posso pretendere, non posso permettermi di sperare o di desiderare qualcosa di più. E quindi è molto importante questo. Leggiamo subito, iniziamo leggendo Efesini 3:20, il nostro testo base che ci accompagnerà per oggi e per le prossime settimane, ed è quello dal quale prendiamo spunto stasera. Stasera parleremo esclusivamente, rimarremo solo su questo versetto. Il titolo è Realizza i tuoi sogni, prima parte. Realizza i tuoi sogni, prima parte. Ok, leggiamo Efesini 3:20, però magari lo leggiamo un po', leggiamo qualche versetto prima e anche la conclusione del versetto 21. Leggiamo un attimo dal versetto 14, dai. Questa è la preghiera che fa l'Apostolo Paolo per gli Efesini, e dice così: per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Ci sono famiglie nei cieli? Efesini 3 dal verso 14.
È il mio padre.
Non è il suo, Efesini 3:20.
3:20, sì.
Ma domanda, stavo là.
Versetto 15, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Ci sono delle cose, ci sono delle. Quando noi leggiamo troppo velocemente, ma poi quando entriamo, noi non abbiamo veramente a volte la piena comprensione di quello che leggiamo, di cose nascoste che ci sono nella scrittura. Il versetto 16: perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Questo è quello che tendenzialmente noi cerchiamo di fare ogni volta che stiamo insieme, ok? Ogni volta che preghiamo, ogni volta che abbiamo un tempo dove condividiamo la parola, dove cantiamo insieme, dove cerchiamo la faccia di Dio, cerchiamo di ascoltare la voce di Dio, lo scopo è quello di fortificare il nostro uomo interiore per mezzo dello Spirito Santo, perché il nostro, anche le donne hanno l'uomo interiore. Anche le donne hanno l'uomo interiore, ok? Gli uomini non hanno la donna interiore, gli uomini hanno l'uomo interiore, ma tutte le donne hanno l'uomo interiore. L'uomo interiore è, naturalmente, sta parlando di Cristo in noi, no? Del Cristo pienamente formato nella nostra vita. Ok? Per essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Cosa può fare un uomo o una donna quando è ripieno di tutta la pienezza di Dio? Dovremmo buttare all'aria la nostra vita prima del mondo, dovremmo imparare a gettare per aria, o quantomeno a rivoluzionare tutta la nostra esistenza, perché è di questo che dobbiamo focalizzarci. Dice: affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Vedete il versetto 18 e 19, sta ad indicare una cosa, perdonatemi queste parentesi, però per me sono importanti, perché Paolo sta dicendo che l'unico modo col quale noi possiamo comprendere le dimensioni dell'amore di Dio, qua parla della larghezza, della lunghezza, della profondità e dell'altezza dell'amore di Dio. Dice Paolo che noi lo possiamo comprendere solo attraverso, con tutti i santi. significa che nessuno di noi può avere la piena consapevolezza dell'amore di Dio, ma quando si sta insieme, ecco perché il peccato più grave è dividere il corpo di Cristo. È la cosa più deleteria e più sbagliata che ci possa esistere, perché Dio è amore e la vera comprensione di Dio come amore, in quanto amore, ce l'hai quando stai insieme ai fratelli, quando stai insieme alle sorelle. Insieme a tutti i santi noi possiamo comprendere. Quante volte siamo arrivati ad una riunione, eravamo scoraggiati, eccetera, eccetera, e stando insieme agli altri abbiamo riscoperto, è come se il fuoco si riaccende. Ritorniamo ad avere fede nei miracoli. Abbiamo, non so se avete ascoltato la testimonianza di ieri che abbiamo dato alla riunione. L'ultima volta, quando siamo stati a Torino, l'ultima volta, poi siamo stati ad Asti.
Quando poi c'eravamo?
Sì, 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 infatti loro lo sanno. Siamo stati ad Asti per fare per la prima volta una riunione in casa. Abbiamo pregato per una ragazza di 22 anni con un tumore. Con com'era
il Hodgkin,
il
morbo di Hodgkin,
uno dei peggiori.
E già a 22 anni era con una chemioterapia, senza capelli, una vita. Però abbiamo visto questa ragazza, è vero o no?
Solare,
felice. Già in questo modo è un esempio. Già in questo modo è un grande incoraggiamento. Grazie a Dio abbiamo pregato, ha fatto le analisi, non le hanno trovato più.
No, abbiamo pregato.
È stata totalmente guarita. Totalmente guarita.
Una bella ragazza.
Benedetta, si chiama Benedetta adesso,
di nome di fatto.
Ed è veramente un grandissimo miracolo. E mi ricordo quella sera quando abbiamo pregato, abbiamo detto proprio a lei, c'è proprio la diretta, c'è la registrazione, abbiamo detto i medici riconosceranno il miracolo che Dio fa. I medici vedranno e saranno scioccati di quello che non troveranno più. E gloria a Dio per questo. E il versetto 20.
Il mio verso.
Ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli.
Amen.
Amen. Questo è un versetto che noi dovremmo imparare a memoria. Ognuno di noi lo dovrebbe stampare e metterselo in casa e leggerlo ogni giorno e leggere e ripetere. Ora a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria. Ora a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria. Amen. Ora vorrei
In un'altra traduzione dice anche immaginiamo.
Ora non gli devi rubare la predica. Ora voglio prendere questo verso e aprirlo, ok? In modo tale che possiamo anche apprezzare il testo greco dal quale possiamo ricevere sicuramente tanto incoraggiamento e anche tanta rivelazione, perché alcune parole giustamente con le traduzioni sono limitate, non ci danno il pieno significato. A colui che
può.
Puoi dirlo insieme a me: Dio può.
Dio può.
Dio può.
Dio può.
Dio può.
Dio può.
Dio può. Quindi non sembra solo se Dio vuole.
No.
Dio può.
Dio può.
Dio può.
La cosa bella è che Dio può e Dio vuole.
Dio vuole.
Ma c'è un altro terzo aspetto. Dio può.
Dio vuole.
Dio l'ha già fatto.
Amen.
E ricordate il lebbroso che andò da Gesù: se tu puoi, se tu vuoi mondarmi. Lui era convinto che Gesù aveva il potere di farlo, che Gesù poteva farlo, ma non aveva la convinzione che Gesù volesse. Io so che tu puoi, ma non so se tu vuoi. E cosa rispose Gesù?
Sì,
io lo voglio. Sì, io lo voglio, come ha detto Roberto Benigni. Gesù è il sì, lo voglio di Dio. Il sì, lo voglio di Dio. Alleluia. Quando chiedi qualcosa in accordo alla sua volontà, non è se tu vuoi, se Dio vuole. Io so che tu vuoi. Io lo so che tu lo vuoi. Ora colui che può, questa parola nel testo greco è una parola che noi tutti conosciamo in realtà, ed è la parola dunamai, che viene dalla parola dunamis, che ha un significato molto particolare, ed è scritto in Atti 1.8, però ora ci andiamo, cioè, però voglio darvi altri modi di interpretare questa parola. A colui che può, a colui che ha la potenza per fare, a colui che è abile, a colui che rende possibile ogni cosa.
Amen.
La parola colui che può, questa parola potere, in realtà nel testo greco viene dalla parola dunamis. La parola dunamis, voi sapete, è quella parola che viene utilizzata in Atti 1.8 quando Gesù dice: voi riceverete
potenza
quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Questa parola dunamis ha un significato molto particolare che vorrei che scriveste nei vostri appunti se li state prendendo. La parola dunamis significa letteralmente potenza, ma con una specifica, con una caratteristica. La parola dunamis significa potenza accumulata. Accumulata è l'immagine che noi abbiamo, è l'immagine delle nostre batterie, ok? Quando tu vai a comprare una batteria per una macchina o per un cellulare, o le batterie stilo che usiamo per una torcia, per un orologio, eccetera eccetera, che cosa è quella se non potenza accumulata? È una potenza che è rinchiusa in qualcosa, ma che non avrà mai la possibilità di esprimersi se non la metti tra i contatti. Una batteria, la batteria che noi abbiamo nella nostra macchina ha motivo di esistere soltanto quando tu colleghi i cavi. Quella potenza accumulata è quella potenza che Dio ha messo dentro la vita di ognuno di noi, ma che non potrà mai essere rilasciata se non mediante la fede. La fede è ciò che ci collega alla potenza accumulata, ok? Quindi quando noi chiediamo a Dio più potenza, stiamo dicendo una cosa che non esiste. Ad esempio, nel Nuovo Testamento voi non troverete mai qualcuno che prega per ricevere più potenza. Non troverete mai qualcuno che prega per dire e prega dicendo: dammi più autorità, Signore. Ah, se me non ho più autorità, faccio male come. Non troverete mai nessun tipo di preghiera, non troverete mai preghiere del tipo: Signore, dammi più unzione. Mai. Dammi più fede, dammi più autorità, dammi più potenza, dammi più Spirito Santo. Non troverete mai preghiere del tipo: Signore, dammi più amore.
Troverete il cambio.
Non troverete mai preghiere del genere. Paolo dice ai Romani: il suo amore è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Il problema non è ciò che ci manca, il problema è ciò che abbiamo in più che non permette di far funzionare quello che già abbiamo. Quando noi andiamo ad esempio al frutto dello Spirito, in Galati 5.22, no? Chi di noi non ha fatto l'esperimento di leggere queste cose e dire: ce l'ho, mi manca, questo un pochettino? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Ora, queste nove espressioni non sono nove frutti, è un frutto con nove spicchi. Questo frutto fatto, composto da questi nove elementi, è qualcosa che già è dentro di noi. Non ci manca l'amore, è che abbiamo troppo odio. Non ci manca la pazienza, è che abbiamo troppa fretta. Non abbiamo, il problema non è che non abbiamo la gioia, abbiamo troppa ansia che produce troppa tristezza e troppa angoscia. Dio non deve darci qualcosa che già ci ha dato, che ha già messo dentro di noi. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi. Noi abbiamo questa potenza nella nostra vita e questa potenza, se messa in azione, può produrre dei risultati straordinari e inaspettati. Noi dobbiamo comprendere la grandezza che è dentro di noi, perché il problema fondamentale che noi abbiamo è che non riusciamo a vederci con gli occhi di Dio. Noi riusciamo sempre a vederci con gli occhi degli altri, neanche con i nostri, perché noi siamo troppo abituati a dare per vero ciò che gli altri dicono di noi. Non solo su quelle, le cose brutte che dicono, ma anche le cose buone. A volte le persone costruiscono di noi un personaggio che non esiste. Le persone, quando parlano male di te, stanno descrivendo qualcuno che non esiste. Se parlano bene di te, stanno descrivendo qualcuno che non esiste. Tu non sei quello che gli altri dicono. E il nostro problema è che noi non riusciamo a vederci con gli occhi del Padre. Ecco perché è importante che noi continuamente facciamo questa preghiera: apri i miei occhi. Paolo pregava per gli Efesini, in Efesini 1,17, leggete queste parole. Paolo prega e dice: io prego affinché il Padre, il Signore nostro, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate, non affinché riceviate, affinché sappiate. E poi descrive tre cose fondamentalmente che sono la base del regno di Dio nella vostra vita. Paolo dice: voi dovete sapere quello che già avete, non dovete chiedere ciò che già avete, non dovete disperarvi nel ricercare qualcosa che è già dentro di voi, perché il problema non è nell'avere o nel fare, il problema, il segreto sta nell'essere. Quando tu comprendi chi sei e riesci a vederti con i suoi occhi, come ti vede Dio in questo momento? E ascoltavo l'altro giorno un bellissimo intervento di un pastore americano che ha fatto un'intervista di un'ora con uno dei più grandi uomini che lavorano nel campo motivazionale, Tony Robbins, che è il più grande oggi sicuramente in assoluto, personaggio che lavora appunto nel campo motivazionale. E lui diceva questo: se io non riesco a vederti con l'amore di Dio, io farò in tutti i modi, cercherò in tutti i modi di abbassarti, di schiacciarti. Perché se io non ti vedo con l'amore di Dio, io mi sentirò superiore, migliore, e quindi tenderò a soffocare, a schiacciare, a non esaltare quella nobiltà e quell'immagine straordinaria che invece c'è in ogni essere umano, creati a immagine e a somiglianza di Dio. Se io ti vedo con l'amore di Dio, io riuscirò a rispettare la tua personalità, la tua persona, e riuscirò a dare valore a chi tu sei, e questo produrrà unità. Quando io non riesco a vederti con l'amore di Dio, io produco subito una separazione, produco subito una classe sociale, mentre quando Dio guarda verso di noi, Lui vede, lui non vede imprenditori, non vede impiegati, non vede disoccupati, non vede bianco, nero, giallo, rosso, lui vede figli. Lui vede figli, lui vede una famiglia. E il nostro problema più grande è che non riusciamo a vedere la grandezza che c'è dentro di noi. Ed è questa grandezza che lavora per noi. C'è una versione bellissima nella una Bibbia in inglese che dice così: Dio quando opera attraverso di noi non lo fa spingendoci, ma lo fa lavorando gentilmente da dentro di noi. Bellissimo. Quando Dio vuole portarti in una direzione e cerca di convincerti di determinate cose, non lo fa spingendoti, non lo fa gridandoti nelle orecchie, ma dice il lavoro è gentile, è costante dentro di noi ed è da dentro che Lui ci muove, ed è da dentro che Lui ci motiva, ed è da dentro che Lui ci cambia, ed è da dentro che Lui ci parla, ed è da dentro di noi che noi riusciamo a vedere determinate cose. Quando noi riusciamo a vedere la grandezza che Dio ha depositato dentro di noi, riusciremo anche a cominciare a immaginare certe cose, ed è qua dove voglio arrivare stasera. Dice che Dio fa ed è abile di fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. La parola pensare, come diceva Mary poco fa, può essere tradotta anche con la parola immaginare. E voglio dirvi che noi certe cose non le chiediamo perché neanche riusciamo a immaginarle. Io ieri facevo questo esempio quando parlavo a Novara, molti quando parlavamo di Israele, è sempre stato il mio sogno, è sempre stato il mio sogno, ma so già che non potrò. Detto, in questo momento tu stai tagliando la possibilità a Dio di lavorare nei tuoi confronti. Perché non solo non lo chiedi, ma neanche immagini che è possibile. Già tu dici che no, è no, già è no. Quindi ti precludi anche l'opportunità anche di sognare una cosa, non solo di desiderarla, anche di immaginarla. Un uomo straordinario disse un giorno: punta alla luna, punta alla luna, mal che vada avrai girovagato tra le stelle. Ma punta alla luna, punta in alto, abbi dei desideri, e aumenta alza l'asticella. E lui disse un giorno: le persone falliscono non perché puntano verso l'alto e sbagliano il bersaglio, ma perché puntano verso il basso e fanno centro. Lo ripeto: le persone falliscono non perché puntano verso l'alto e sbagliano il bersaglio e mancano il bersaglio, ma perché purtroppo puntano verso il basso e fanno centro. Certo. Quello è il fallimento. Perché cos'è il peccato? Cos'è il peccato?
Mancare il bersaglio.
La parola peccato significa, peccare significa mancare il bersaglio. E noi non ci rendiamo conto, nessuno ce lo ha insegnato, che quando noi non miriamo alle cose in alto, noi stiamo peccando. Perché? Perché la mia grazia ti basta.
Io non ero di là e non ho sentito.
E ci hanno fatto un lavaggio del cervello con questa frase e ci ha letteralmente, scusate l'espressione, ci ha castrato e non ci ha dato la possibilità di essere fertili e di abbondare nella nostra vita e di puntare verso cose, come dice Paolo, puntate, pensate alle cose di lassù.
Amen.
Pensate e puntate alle cose di lassù, dove Cristo è seduto. Dove è seduto Cristo? Alla destra del Padre. E dove siamo seduti noi? Nei luoghi celesti, con Cristo. In realtà, quando noi pensiamo bene a queste cose, noi non abbiamo bisogno di... Noi non potremmo più andare in alto di quanto già siamo. Perché il problema fondamentale è come noi vediamo noi stessi. Noi ci vediamo piccoli davanti al gigante, minuscoli davanti alla montagna, ci diventiamo insignificanti di fronte alla tempesta e non riusciamo a vedere le cose invece dal punto in cui siamo seduti. Quando tu vedi una montagna dal basso è una cosa, ma se prendi un aereo o un elicottero e la vedi dall'alto, cambia il punto di vista. Ecco perché abbiamo parlato di questo. Quando cambi il punto di vista, tutto cambia. A colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là, qualcun altro ha detto, infinitamente oltre di ciò che chiediamo. La parola chiedere significa anche, la parola significa anche desiderare. O Dio fa al di là di ciò che il nostro cuore richiede. E qua fatemi entrare in una cosa molto profonda. Il tuo cuore sa dove devi arrivare. Ma la tua mente è quella che ti fa battaglia. Steve Jobs disse una volta una cosa bellissima. Disse, fidati delle intuizioni del tuo cuore, perché esse sanno in fondo chi dovrai diventare. Fidati delle intuizioni del tuo cuore, perché esse sanno ciò che dovrai diventare. Quante volte hai desiderato una cosa, hai sognato una cosa e le circostanze ti hanno scoraggiato e hanno cercato di annullare o di distruggere, e ci siamo fatti derubare di quei sogni, ci siamo fatti derubare di quelle cose che facevano battere il nostro cuore. E quando dopo mesi o dopo anni arriva qualcuno che ti parla di quel progetto o di quella cosa, il tuo cuore comincia a battere veloce. Ti è mai capitato? Perché? Perché in realtà i sogni che hai nel cuore descrivono il motivo per il quale sei nato. I sogni e i desideri del cuore rivelano nella loro profondità il motivo per il quale esisti e lo scopo per il quale tu sei venuto all'esistenza. Ed è così importante, non voglio fare molto a lungo, molto spesso noi non chiediamo perché neanche pensiamo o immaginiamo che lui possa fare determinate cose. Ma io ho detto alle persone, cosa vi costa chiedere? No, io so già che non mi daranno le ferie. Cosa ti costa chiedere a Dio? No, so già che economicamente non ce la posso fare. Cosa ti costa chiedere con la sincerità del cuore e dire, Dio, io voglio andarci, se questo è un desiderio che tu hai messo nel mio cuore, io so che tu farai qualunque cosa e mi sorprenderai. Tu aprirai le porte, chiuderai quelle che si devono chiudere, metterai le persone accanto a me e troverò il modo per poter trovare o le finanze o il modo o qualunque cosa. Raccontavo ieri di un uomo che Dio gli aveva detto, era un predicatore, gli aveva detto di andare in un posto, doveva fare un viaggio oltreoceano per andare a predicare. Lui non conosceva nessuno in quel posto, non aveva inviti. Questi hanno detto, io voglio che tu vai in quello stato, in quella città, voglio che tu vai a predicare. Signore, ma non conosco nessuno. Ti ho detto di farti la valigia e vai in aeroporto perché devi andare lì. Signore, ma non ho i soldi. E il Signore, fatti la valigia e vai in aeroporto, io ti sto mandando lì. E lui senza soldi si fece la valigia, andò in aeroporto e mentre stava per andare al banco dei biglietti trovò una persona che non vedeva non so tanto tempo, da quanto tempo, e lui disse, ciao, come stai, ma che stai facendo qua? E lui disse, il Signore mi ha detto che devo andare a predicare in questo stato, in questa città. Non so chi troverò, non so dove andrò, ma so che Dio mi ha detto questo e quindi sto facendo in fede questo viaggio. Lui mi ha detto, guarda, non ho mai investito nel tuo ministero, permettimi di pagarti il biglietto per andare.
Ci sono delle
A volte pensiamo che Dio non sia capace, Dio ci dice le cose e neanche le chiediamo, perché diciamo, perché misuriamo Dio con le nostre capacità, misuriamo il gigante con le nostre abilità. Perché Eliab, il fratello di Davide e gli altri dell'esercito di Israele tremavano davanti a Golia? Perché loro misuravano loro stessi in confronto al gigante. Quando Davide vide il gigante, non si misurò in relazione al gigante, ma lui misurò il gigante in relazione a Dio. E a volte noi non chiediamo perché neanche pensiamo e noi neanche immaginiamo addirittura di poter chiedere, perché non crediamo che Dio possa fare certe cose o che certe cose non possano accadere nella nostra vita. Dobbiamo alzare lo standard, non prima delle nostre richieste, dobbiamo alzare lo standard dei nostri desideri, della nostra immaginazione. Dobbiamo imparare a immaginare in maniera totalmente diversa. Può Dio darti una vita migliore di quella che hai?
Amen.
Possiamo noi rimanere bloccati in una malattia? Possiamo rimanere bloccati in una situazione finanziaria? Possiamo rimanere bloccati in una situazione sentimentale? Possiamo rimanere fino alla morte bloccati in una situazione che non ci permette di evolverci, di migliorarci, di andare avanti? È possibile che le parole che Gesù dice possono valere soltanto per alcune persone e non per noi, o per alcune aree della nostra vita e non per altre? Da quello che ho compreso dalla scrittura è che quando Dio fa un'opera la fa completa, e la fa nello spirito, nell'anima, nel corpo, la fa nella mente, lo fa nelle finanze, la fa in ogni area della nostra vita. Ecco perché noi dobbiamo visualizzare la mappa della nostra vita e vedere i territori dove dire: sì, qua ho già messo la bandiera, sì, qua l'ho già messa, però mi manca questo territorio. E Dio dice: io ti ho già dato ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà. I sogni, i desideri del cuore dimostrano in realtà che non siamo visionari, ma è Dio che li ha messi dentro di noi. E se Dio li ha messi dentro di noi, vuol dire che sono già nostri. E quindi abbiamo bisogno di sviluppare questo aspetto della nostra vita, e ne parleremo domenica prossima di come poter crescere in questo ed evolverci in questo. Una situazione economica può rimanere in quel modo fino alla nostra morte? Può una situazione economica impedirci di sognare, di desiderare, di avere cose che abbiamo sempre desiderato? Una casa migliore, dei figli, una macchina, dei vestiti, qualcosa che ci possa permettere di dire: voglio aiutare la missione in Africa, in India, voglio fare qualcosa di buono, voglio benedire la vita di qualcuno, non voglio stare sempre là a dire: inizia, ma non è manco più mia, come ci posso orare all'altro? Ora tutti quanti noi affrontiamo momenti difficili, ma dobbiamo credere che le cose, per come vengono, vanno. Ma la bontà del Signore rimane per sempre. Che tutto passa, tranne il suo amore e la sua grazia. Tutto passa, tranne la sua potenza. Allora, quella situazione che ormai è stagnante, quella situazione che ormai è bloccata, il medico ha detto, il direttore di banca ha detto, e mia moglie ha detto, e i miei amici mi dicono, se ci stanno derubando della possibilità di sognare, della possibilità di desiderare ciò che è legittimo, non ciò che non è legittimo, ma ciò che è legittimo per la nostra vita, per poter essere non benedetti semplicemente, ma essere di benedizione anche per altri. Allora può essere che Dio ci spinge a fare delle scelte importanti, delle scelte determinanti, a staccare definitivamente con delle cose del passato per intraprendere cose nuove. Ma se non iniziamo immaginando, vi parlerò della potenza dell'immaginazione, della potenza del vedere le cose, ok? Dio farà smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo,
speriamo
o immaginiamo. Dio va oltre l'immaginazione e oltre quello che è chiesto. Tutti quanti noi siamo testimoni qui stasera, che quando lui risponde, lui va sempre al di là. Non arriva mai al preciso preciso, ma sempre il di più, per farci comprendere che lui non ha debiti con noi. Amen. Voglio concludere con Genesi capitolo 13. Genesi capitolo 13, abbiamo già trattato questo argomento. Parlo della separazione tra Abramo e Lot, vi ricordate? Dio aveva già detto ad Abramo di non portarsi nessuno della famiglia. Abramo si portò parte della sua famiglia e questo gli causò non pochi problemi, non pochi problemi. E il versetto 14. L'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui. Vi ricordate cosa significa il nome Lot?
Sì, velo.
Nome Lot significa velo. Leggiamolo in questo modo. L'Eterno disse ad Abramo, dopo che il velo fu tolto dalla vita di Abramo. Cosa gli disse? Alza ora i tuoi occhi e guarda. Non possiamo guardare finché abbiamo il velo. Quando Lot si separò, quando il velo fu rimosso, Dio disse ad Abramo, ora alza i tuoi occhi e guarda. Dal luogo dove sei, dal luogo dove sei, è importante questo, dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest, tutto il paese che tu vedi, non quello che non vedi, tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Dio disse ad Abramo questo, se tu riesci a vederlo, è tu. Se tu riesci a vedere quella guarigione, è tua. Se tu riesci a vedere quel posto di lavoro, è tuo. Se tu riesci a vedere quella famiglia in una determinata maniera, la tua famiglia in una determinata maniera, è tua. Se tu riesci a vedere quella determinata situazione che si evolve, che cambia e che porta beneficio e benedizione, se tu riesci a vederla, è tua. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Questa la dice lunga sul fatto che pochi saranno salvati. Quanto sarà la discendenza di Abramo, che è la Chiesa? Come dice Paolo? Come? La polvere della terra. Se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà anche contare la Chiesa. Ma guardate questo passo, che è il versetto 17, con questo concludo. Ora alzati e percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Dio gli ha detto vedilo, e poi gli ha detto metti il piede di sopra. Tutto quello che tu calpesterai, io te l'ho già dato. Ah no?
Quindi la terra è nostra.
Ah no?
Sta a noi.
Catania è nostra.
Dobbiamo essere noi.
Prima parliamo della nostra vita. Parliamo di noi prima. Prima di pensare a Catania, all'Italia. Perché noi dobbiamo imparare a conquistare aree della nostra vita. A colui che può.
Io
sono
Luca, tu
sei accorrato.
Mi sa che devi cambiare il visuale.
A colui che può, mediante la sua potenza, che opera in noi, fare
infinitamente.
smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo o desideriamo o immaginiamo, a Lui sia la gloria. Amen. Quello che vedi, la domanda è: cosa vedi? Cosa vedi? Io ho i bulletti alle bavaglie.
Un bel giardino.
Io vedo i bulletti, io miro i debiti, io miro la crisi, io miro non c'è niente. E se noi continuiamo a parlare così, noi raccoglieremo quello che esce dalla nostra bocca. E non ci rendiamo conto che noi dobbiamo imparare a cambiare il nostro vocabolario. Perché dobbiamo imparare, andiamo a mettere l'occhiale, quelli giusti da parte di Dio, e vedere le cose con i suoi occhi. Perché quello che vedi, tu lo otterrai. Quello che tu vedi, tu lo otterrai. Questo è quello che Dio ci promette. Questa è la prima parte.